anch'io,
no, tu no.
E vengo anch'io,
no, tu no.
Perché?
Perché no?
Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera, vengo anch'io, no,
no tu no.
Con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no.
Vengo anch'io,
no tu no.
Ma vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io,
no, no, no.
Dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no, tu no.
Vengo anch'io,
no, tu no.
No, vengo anch'io,
no, tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io,
no tu no.
Per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io.
Allora ricominciamo, no? Ci segnalavano, c'erano squilli perché dice che il segnale va e viene. Noi se ne eravamo accorti pure stamattina. Abbiamo visto che delle volte sparisce, poi ritorna, poi viene sopra. Ci deve essere qualche problema tecnico ed è quello che necessitano le sottoscrizioni, insomma, per cercare di fare un intervento più profondo, più di manutenzione, soprattutto a Monte Cavo, dove lì c'è installata l'antenna che ormai ha 40 anni in funzione, con manutenzioni diciamo non approfondite. Lì serve, pertanto vi ricordo i numeri del conto corrente, perché non lo so, forse prima non si è sentito, il 61 80 40 01 intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185 Roma, oppure attraverso il sito www.ondarossa.info. Lì cliccare sulla voce sostieni e c'è la modalità facilitata di inviare dei soldi in forma online. Stiamo dicendo, sperando che stavolta il segnale ci mantiene, che non va e viene, e oggi è 7 di gennaio, una giornata, insomma, 40 anni fa sono avvenuti i fatti a Clarenzia e come tutti gli anni i compagni chiamano alla mobilitazione del presidente fascista all'Alberone, al comitato dei quartieri a via Appia. L'importanza del presidio è perché quella sede viene sempre presa di mira, specialmente in questi giorni, dai fascisti romani e non solo, e dato che da un po' di tempo questi hanno alzato la capoccia, un pochettino più arroganti, più prepotenti, e come ci racconta l'inchiesta dell'Espresso, un po' abbastanza coperti da personaggi anche legati alle forze dell'ordine, però questo a noi non ci sorprende, forse sorprende al giornalista dell'Espresso, no? Che si accorge che le forze dell'ordine simpatizzano per i fascisti. Noi questo lo sappiamo perché ne abbiamo pagato anche le conseguenze, pertanto l'invito a partecipare al presidio oggi pomeriggio a partire dalle 16 davanti alla sede del comitato di quartiere in via Appia all'Alberone, e essere là in parecchi, in tanti, in modo da far notare la presenza dell'antifascismo romano. Pertanto sono tutti invitati a mobilitarsi per oggi pomeriggio. È importante la presenza, è importante mantenere questo presidio. Questa sede è una sede storica che esiste dagli anni 70, una sede in cui io per esempio ne sono venuto a contatto negli anni 70, perché in quel circolo si riunivano e si organizzavano i disoccupati, dato che là vicino c'era la sede dell'ufficio collocamento, sì. e allora organizzava i disoccupati, organizzava per il lavoro. A distanza di 40 anni quella è la sede che ancora si organizzano i lavoratori. Lì si vedono i lavoratori, l'assemblea continuata, insomma, che organizza i lavoratori della Cinformatica, i lavoratori dell'Alma Viva, i lavoratori della logistica. In quella sede ancora si fa più o meno il lavoro, si resiste, come questa radio, di fare il lavoro che faceva 40 anni fa. Pertanto l'importanza della presenza e della difesa di quella sede va fatta, perché i fascisti ci provano ogni anno ad assaltare e a rompere le scatole a quella sede. A fianco c'era la sede, c'è ancora la sede, non lo so di quale partito fa parte adesso, se era l'era del PC, poi del PD, adesso è renziana, che ne so come è rimosso. No,
lì vicino, detto, le ricorderai che c'era la sede del PC e a fianco quella del PSI.
Lì
adesso poi è diventata quella lì, prima del PDS, poi del PD, non so se sia ancora funzionante, perché insomma sarà diventata una sede meramente di tipo elettorale, dove si apre
anche momento. Se davanti a quella sede fu sparato un avventore per caso, che si era fermato a leggere la bacheca dei giornali che venivano affissi davanti,
Ivo Zini,
e uccisero questo ragazzo Ivo Zini, che non era un militante, era uno passante, stava leggendo gli articoli dei giornali che erano attaccati dell'Unità, e gli fu sparato, pertanto
sicuramente era un simpatizzante, diciamo, di sinistra, però insomma fu, come ricordi tu, fu ucciso proprio davanti a quella sede mentre leggeva, credo che era, essendo di sera, credo che stesse leggendo, e anche voleva andare al cinema, stava leggendo, diciamo, nei cinematografi, i film che facevano. C'è fu una passò una macchina e sparò, e Ivo Zini rimase così sul selciato.
Insomma, ecco, l'importanza è perché i fascisti sono questa gente che non spara nel mucchio, non è che individua. Certo, loro avevano subito l'uccisione dei due loro camerati davanti alla sede, e un terzo ucciso a Centocelle dalle forze dell'ordine.
No, lì fu questo, Ettore, quella sera del 7 gennaio ci fu un assalto alla sede di H. Larenzi e morirono due lì, si chiamavano, mi pare, Bigonzetti e Ciavatta, e l'altro non me lo ricordo. Poi c'è fu
Giaquinto, che però fu ucciso.
No, Giaquinto, quello era un altro episodio.
Era un episodio separato.
Il giorno dopo
erano Bigonzetti, Ciavatta e Recchioni. Questi furono uccisi lì davanti alla sede. Poi intervennero le forze dell'ordine in maniera massiccia, ma intervennero pure i fascisti che misero a ferro e fuoco il quartiere. Erano molti fascisti, tutti armati. Cioè, furono dei sparatori micidiali quella sera. E i compagni allora di via Maglio Torquato del PC erano asserragliati dentro la sezione, se la videro anche brutta, perché insomma lì non si scherzava con le armi da fuoco. E il famoso capitano Sivori dei carabinieri, in una conflitta a fuoco con i fascisti, uccise il terzo fascista, adesso non ricordo chi fosse dei tre.
Ma quello avvenne a Centocelle, a via dei Robine, angolo via dei Noci.
Questo dice il fatto di Giaquinto, sì.
Ma fu in occasione di questi giorni qua, io mi trovai coinvolto a questa sparatoria, perché frequento quella zona, lì ci fu un parapia, un fuggi generale, avevamo sentito sparare, avevamo visto cascare davanti a questo negozio, c'era un gommista allora, adesso c'è un negozio cinese, e sto ragazzo per terra, a me mi era sembrato che aveva inciampato, no? E invece era stato colpito dalle forze dell'ordine. Insomma, furono giornate di fuoco. Oggi sono i 40 anni e i fascisti continuano a pensare che vogliono la vendetta, nel senso, vedono l'ispirazione, la cosa, i motivi di quel posto di lavoro, di quel posto di aggregazione che era il comitato di quartiere, un posto che, ho detto, ancora rimane aperto, attivo, dove fa le cose,
no,
che faceva negli anni 70.
Ricordavi che era il punto di riferimento dei disoccupati, di coloro che poi facevano riferimento all'allora, c'era lì all'Alberone, vicino la villa, come non mi ricordo come si chiama sta villa, c'era il famoso ufficio di collocamento. Però c'è anche da dire una cosa, che era punto di riferimento pure del quartiere, nel senso che da lì partivano iniziative che sollecitavano gli abitanti del quartiere intorno a determinate tematiche che riguardavano il territorio, l'agibilità democratica del quartiere stesso. Era un grande punto di riferimento per le organizzazioni sindacali di base, allora nascenti. Era insomma un punto. C'era anche, voglio dire una cosa, c'era anche, diciamo, la possibilità di mettere insieme anche una dialettica diversa. Anche i compagni che erano del PC o del PSI molto, molto spesso si riunivano all'interno di quel comitato di quartiere, perlomeno i compagni di base, perché poi c'è sempre questa visione del PC che comunque già allora tradiva, diciamo, gli intendimenti rivoluzionari, però c'era una base del PC, ma dello stesso PSI, che era fortemente attiva sul territorio, e c'erano momenti di dibattito e di dialogo con gli stessi compagni che stavano all'interno di quel comitato del quartiere. Era veramente un punto fondamentale nella vita democratica, nella vita della sinistra, nella vita per i lavoratori, per i cittadini, un punto veramente fondamentale per tutta la città di Roma.
Beh, io aggiungo che anche portando i verbi al tempo presente, è un luogo molto importante sempre per le lotte dei lavoratori. Adesso abbiamo visto in questi anni tante volte lavoratori anche con colori della pelle diversi, cosa che magari 40 anni fa ancora no, non era così diffusa, andare a organizzare gli scioperi della logistica.
C'erano i migranti calabresi.
C'erano al massimo quelli come attesi.
Sempre del sud venivano.
Sì, sempre da giù, però questi vengono un po' più giù, molti, e comunque in quella sede hanno organizzato lotte importantissime nel mondo, soprattutto della logistica, ma non solo, quindi appunto c'è un tempo passato che giustamente si usa nel racconto, ma qui lì, in questo caso c'è anche un tempo presente ancora molto importante.
Sì, sì, no, ma perché infatti più recente la famosa battaglia di Almaviva, quando hanno fatto riconoscere il lavoro continuato, continuativo, la sua... insomma, voglio dire, è stato sempre una sede che è molto frizzante, molto attiva ancora oggi, ancora è un punto di riferimento. Insomma, chi fa politica a Roma conosce bene quella sede. Ecco, l'importanza del presidente antifascista di oggi pomeriggio di non lasciarla in nessun modo sguarnita, perché i fascisti hanno alzato la capoccia un po' da tutti i territori, no? Cercheremo dopo di sentire la zona di Tiburtino, Terzo, San Basilio, insomma, là qui questi si fanno notare in questi quartieri con un po' di cose. Se proviamo a chiamare anche compagni della Magliana, perché anche lì sono stati soggetti di questi personaggi che stanno alzando a capoccia un po' troppo, forse nell'indifferenza, forse nella rassegnazione dei compagni che vedono, dice, che possiamo fare, per l'antifascismo va praticata a prescindere, perché dopo, quando questi pensano di fare quello che è, alla fine diventa un po' pericoloso per dopo. T'ho detto, c'è l'inchiesta dell'Espresso, che non è che la voglio portare centrale, però il quale ti spiega in quale modalità e con quale quantità di denaro e nelle modalità che si finanziano questa gente spregiudicata, utilizzano ogni forma, dallo spaccio all'illegalità diffusa pur di finanziare le loro iniziative. Non è che fanno questola come noi compagni che chiediamo soldi, sottoscrizioni, facciamo le cose insomma in economia, proprio non avendo la possibilità diverse, forse altre forme di non le cerchiamo neanche.
Il fatto è che loro non sono anticapitalisti, quindi possono mettere su aziende di vario tipo, insomma, senza problemi. Noi magari ci facciamo dei problemi diversi,
magari sfruttano i lavoratori, quelli migranti che poi le combattono nei quartieri, no? Magari gli fanno fare gli schiavi a questi e poi contemporaneamente. Perciò l'importanza di essere antifascisti oggi nel 2018 penso che sia uguale a quello che era nel 1978, oppure ancora prima, nel 1948, per tanto per tornare con gli otto indietro. E allora questo spirito antifascista militante non deve venire in meno. Insomma, dovremmo cercare di dare questa risposta oggi pomeriggio a essere partecipi in maniera numerosa. Non sottovalutiamo, non pensiamo che tanto io se non ci vado ci vanno l'altri. No, ognuno deve fare la propria parte, chiunque viene non è di più. Cioè io penso che sia necessario esserci a prescindere, perché la nostra visibilità in quel territorio è indispensabile. Pertanto noi su questa cosa speriamo che anche gli ascoltatori contribuiscono nel dibattito, magari nel racconto di quelle giornate, per chi se li ricorda. Certo, Mattia, se non se li ricorda, no, a quell'epoca non era neanche nato, perché 40 anni non ce l'ha, però noi ce li ricordiamo, l'abbiamo vissuto in qualche modo abbastanza intensa, ed era un periodo in cui era pericoloso, ma c'era uno spirito di partecipazione molto alta, che ancora ci tiene in vita politica, diciamo, per questa fase. Poi, oltre a questo ragionamento, tanto per fare entriamo in un anno veramente, insomma, abbiamo lasciato un anno, 2017, che forse, se lo vogliamo ricordare, ce lo ricordiamo l'anno di Gentiloni, tutto ovattato, tutto tranquillo, in cui nell'indifferenza generale i ricchi sono diventati più ricchi, i poveri sono diventati più poveri. Poi ci spiegano che vedono la luce in fondo al tunnel, qualcuno si sente proprio abbagliato da questa luce, e forse c'ha anche ragione, perché si trova col portafoglio più gonfio. Altri continuano ad avere il portafoglio vuoto, anzi non hanno proprio il portafoglio, e ingrossano le file della Caritas, dei fabbisogni, della gente per strada, come dicono loro, i senza tetto, come se fosse un fatto fisiologico che ci aumentano i senza tetto, i senza casa. Ci abbiamo, insomma, la gente che da 10 agosto ancora vive sotto il porticato di una chiesa, quale la chiesa la sta ospitando, però sono 60 famiglie, un centinaio di persone con bambini, eppure tutto questo passa nell'indifferenza. Questo è l'anno, e ci troveremo in un anno in cui si prepara una campagna elettorale al quale ti promettono tutto di più. Levamo il canone, levamo 1.000 euro di pensione a tutti, forse farà così, perché dare 1.000 euro di pensione minima a tutti significa che quelli che ce n'hanno 3.000 glieli porta 1.000, no? 1.000 euro uguale per tutti di pensione, insomma, voglio dire, non lo so, perché sentiamo dire delle cose veramente e non riesco a capire, ma può far presa alla gente, perché se questo è, che queste parole, senza canone Rai, se levamo il bollo dell'auto,
afflettato,
tutte queste cose che non hanno senso, la gente se può convincere di questo,
no, ma
dove la spinge la gente? All'indifferenza, al non voto, oppure le spinge a scegliere fra questi personaggi?
E prendo un esempio solo, visto che tu poi c'hai i tempi dei Cobas, lì ci hai lavorato pure sopra. La pensione è a 1.000 euro perlomeno a tutti, sarebbe possibile, purché se prenda, tutto lo ricordi questo, no? L'avete scritto in un opuscolo che era scritto meravigliosamente, in maniera dettagliata, con dati precisi. Non si tratta di levare pensione a quelli che hanno 2-3 mila, se si fissasse un tetto a 5.000 euro
e divieti il cumulo, perché è quello che
divieto di cumulo, questo sarebbero possibile, però loro ti dicono che danno 1.000 euro, Mattias, ma non è che ti dicono da dove li prendono. Sarebbero tutte cose possibili se ci dicessero da dove li prendono questi soldi, invece questi fanno un'orgia de promesse, sai, quali però non corrisponde, diciamo, non c'è, diciamo, il dare e avere, non c'è un bilancio, dice, allora sti soldi li prendo qui per darli a questi, e si fanno sti lavori. E poi, come ricordava Ettore, ti ritrovi che quelli che ci avevano tanti tanti soldi ce n'hanno tanti tanti di più e sono pochi, quelli che ci avevano pochi soldi ce n'hanno sempre di meno, proprio fanno il calcolo, fanno le famose medie e dice una cosa va meglio, capito?
Rispetto alla domanda che si fa Ettore, se ancora sono disposte, molte persone sono disposte a dare retta, un po' di risposta dalle tendenze degli ultimi anni, degli ultimi decenni, degli anni 2000, insomma, è che sempre meno. Ogni tornata elettorale, fortunatamente, sempre meno persone danno retta a queste promesse. Meno fortunatamente, non mi pare che questo voglia dire un astensionismo, un disinteresse dato da un moto di ribellione. Mi sembra più che altro, nella stragrande maggioranza dei casi, un disinteresse dato da una completa perdita di fiducia, non tanto e non soltanto in questi personaggi della politica, che fin lì andrebbe benissimo, ma la perdita di fiducia nella politica, nella possibilità di un cambiamento di un qualsiasi tipo. Insomma, non è che questo 50%, che è tantissimo, che non va più a votare, cioè metà della popolazione è disinteressata. Poi vedremo adesso se si crescerà di nuovo, questo non lo possiamo sapere, insomma siamo arrivati a questi livelli qua, però non mi pare che si stia organizzando in comitati, che si stia organizzando in modo indipendente per ottenere quello che la politica non gli può dare, quindi io sono diffido un po' anche delle letture troppo entusiaste dei dati sull'astensionismo che dicono finalmente non viene più data retta alla politica istituzionale, alla politica elettorale, ok in parte è anche così, io però non c'ho tutto questo entusiasmo perché non mi pare in questi anni di aver visto un aumentare delle lotte auto-organizzate a fronte di questo scetticismo verso la politica, quindi c'è tanto su cui riflettere, tanto da ricostruire e insomma i tempi non sono i più luminosi, ecco, però io poi magari andando avanti con la trasmissione magari nella seconda parte ci ritorneremo, qualche spiraglio, qualche linea di tendenza anche positiva può esserci, la vedo, però ecco c'è molto da lavorare,
la
tanti nemici anche
sociologiche definiscono un popolo rancoroso, no, un popolo che gli era del culo, ma sto rodimento che c'ha, che poi si manifesta con l'astensionismo, la non partecipazione all'esercizio elettorale, alla delega, io penso che sarebbe positivo se questi fossero movimenti anche strutturati, certo, che passano dalla contestazione del voto alla contestazione del sistema, in modo che si ristruttura. Cioè il piagnisteo non serve a niente. Io quando vedo questi lavoratori che stanno cacciati al posto di lavoro perché il padrone sta a fare la sua speculazione e questi piangono, ma come faccio? C'ho il mutuo, c'ho la famiglia, insomma, voglio dire, al posto da Dio, ma che è stato a fare? Me la prendo io la fabbrica, me la produco io, faccio l'autoproduzione, faccio l'autogestione, cioè trovare forme di resistenza diverse da quello di pietistico, di chiedere aiuto, di trovare gente che dice aiutatemi, oppure uno a 50 anni, 55 anni, è disperato perché tanto non lo vogliono più, perché ormai trovano i pischelli a sfruttarli, a schiavizzarli, a farli lavorare pure a gratis, con la prospettiva che domani avranno un qualcosa di migliore, poi passa il tempo, diventeranno quarantenni, cinquantenni, troppo vecchi per essere utilizzati. E questo è il cane che si morde la coda, sta arrivando così. Quando arriva la ribellione vera, cioè quel mugugno diventa ribellione.
Io in questo mi viene in mente un esempio che fa abbastanza cadere le braccia, che più volte mi sono ritrovato anche personalmente a osservare, ovviamente nel mondo un po' falsato del dibattito social, dei commenti così, però con le occupazioni abitative, ad esempio, è un esempio calzante. Spessissimo ci siamo ritrovati a dover rispondere poi in questo mondo virtuale a proprio a questo tipo di obiezione qua, ma io pago il mutuo oppure perso il lavoro, non ce la faccio più, e poi voi dovete andare a occupare le case mentre io mi faccio tutto sto cuore, e che a uno verrebbe naturale rispondere scusa vi è pure te, cioè renditi conto della situazione in cui stai e inizia a lottare anche te, invece c'è la reazione opposta, la reazione di invocare, visto che io sto male, adesso deve arrivare la polizia e fa star male anche tutti questi altri, perché non è giusto che ti occupi casa mentre io soffro, quindi siamo a un livello di mentalità veramente preoccupante e su cui, su un discorso del genere, i fascisti davvero, più ancora forse che sul razzismo, proprio sull'odio tra poveri, poi alimentato anche dal razzismo ovviamente, su questo tipo di discorsi i fascisti possono andare forte, perché se la mentalità di base di persone non fasciste, diciamo, è questa, il terreno di coltura purtroppo ce l'hanno.
Ma infatti stanno prendendo piega in questi territori proprio su questo
su questa tematica,
cioè la guerra tra poveri l'alimentano, che non è solo la guerra tra quando dicono prima gli italiani, no, non è, perché tra gli italiani, se c'è un italiano che sta peggio, no? Loro non pensano a quelli italiani.
Se c'è un italiano che fa uno sciopero, il fascista andrà a bastonare pure l'italiano che fa sciopero, non è che bastona solo il migrante.
Allora c'è questo che sta avvenendo. Il pericolo di questa fase è proprio questo. Ecco perché bisogna scatenare che questo mugugno, questo rancore diventa ribellione. E la ribellione interclassista, interrazziale, perché
tra la guerra tra classi e non tra popolazioni diverse,
ed è necessario proprio arrivare a questo. Noi proprio all'interno di questa campagna elettorale dovrebbero farsi sentire, no? Queste differenze, a quale dire, ma che cazzo stanno a dire?
Qui nasce questo problema,
il fatto che questi non vanno più in mezzo alle piazze a fare campagna elettorale, ormai utilizzano i mezzi che sono di loro proprietà, ormai la gestiscono loro, che sono i giornali e le televisioni, no? A noi ci hanno lasciato marginali nel web, come si dice, che poi lì c'è di tutto e il contrario di tutto, raccapezzacce, quello che è vero e quello che sono bufale, diventa sempre più difficile, confondono di più la gente, che alla fine la gente che noi vorremmo raggiungere neanche utilizza più questi mezzi. Perciò bisogna trovare queste forme, e la prima forma è quella che oggi pomeriggio magari alle 4 una massa enorme di persone si riversa a manifestare l'antifascismo all'Alberone, insomma, per far capire e cominciare da queste iniziative a dire come diamo una risposta per le cose che si stanno preparando. Bene, io metterei uno stacco musicale, però prima dello stacco musicale volevo fare l'auguri, cioè dopo questa premessa abbastanza così, però un fatto lieto: Leone è nato il figlio a Chicco, il nostro collaboratore della radio. Il primo di gennaio è venuto un bel bambino e noi gli facciamo l'auguri a Chicco, a sua moglie e alla compagna. Certo, gli lasciamo, è venuto in un mondo in cui lo stiamo descrivendo così, ma dato che probabilmente questi che nascono oggi potrebbero cambiare questo mondo, perché altrimenti diventa un mondo invivibile, asfissiante. Noi gli facciamo tutti i migliori auguri di una vita rivoluzionaria, così come il nome che gli ha voluto dare il padre, no? Pertanto i migliori auguri, e magari adesso che è diventato papà poi ci risenteremo dai microfoni, speriamo che riprendere poi l'attività. Qui succede un fatto che spesso i redattori diventano padri e spariscono da radio. Mi auguro che Chicco diventa padre, aumenta l'impegno, no, insomma, per questa radio.
Lasciamo andiamo pure agli oneri paterni, eh?
No, non è che dicevo per oggi, però diciamo nel futuro. Pertanto tantissimi auguri a Leone,
tanti auguri
e a lui e alla compagna.
music, I'll put you in a trance. Ha ha ha.
Allora torniamo in diretta e abbiamo una corrispondenza. Diciamo che siamo in contatto con uno storico del comitato di quartiere Alberone, insomma ci ha passato parecchio tempo della sua vita, insomma, storicamente, insomma, quando si dice Alberone si pensa per i compagni a lui. Non sta molto bene perché è abbastanza acciaccato per i fatti invernali. Chiediamo a lui, con la voce che c'ha, di raccontarci quell'esperienza, come l'ha vissuto, cosa è successo e via dicendo. Vai, pronto?
Sì, ho capito. Se, no, l'esperienza, che innanzitutto il comitato di quartiere del Bruni è un'invenzione, è un contenitore, nel senso non è mai esistito come struttura. È il contenitore di tante strutture, dal collettivo di studenti al collettivo di femministe, al comitato di disoccupati organizzati, al comitato di autoriduzione, eccetera, 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 che hanno dato vita, dico, a questa esperienza nel corso di questi anni. Non c'è mai stata una direzione unica, ci sono sempre stati compagni e compagne che praticamente rispetto ai vari segmenti li hanno portati avanti. Ci siamo sempre rifiutati di farla diventare una sorta di sede di partito, anche dell'ultrasinistra, nel senso che abbiamo respinto i tentativi di DP, dei Verdi, di Fondazione Comunista, quindi nel corso di questi anni. Riguardo di quel 7 gennaio, come ben sapete, dico, la zona dell'Alberone è una zona, come dice, alquanto movimentata, nel senso che anche la Venezia, fino all'episodio del 7 gennaio, era la sede che contava poco e niente. La sede importante era sempre stata quella di Piazza Tuscolo, e quella è il corpo nazifascista di Nonodo, che poi venne sciolto dal Ministero dell'Interno. Ovviamente, dico, dopo i fatti del 7 gennaio, a Clarenza assunse una sua importanza. Il problema grosso qual è? Il problema grosso è che non abbiamo mai, dico, in 40 anni mai, permesso che loro potessero scorazzare liberamente nel quartiere. Quindi su questo c'è, come dice, una volontà di ferro d'acciaio, potevo essere pure in altri 40 anni, ma che loro possono fare come gli pare, hanno dormito male. Quindi questo è il messaggio forte e chiaro di quello che deve passare tra i compagni e le compagne. Poi in una fase come questa, in cui appunto il razzismo, la xenofobia, eccetera, 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 la fanno da padrone, è ovvio che assume ancora di più un'importanza particolare.
Sì. No, vai avanti. Se gliela fai, stai facendo un'ottima descrizione di quel posto e l'importanza ancora di tenerla aperta, perché quello che tu hai detto che era all'inizio continua a essere questo tipo di...
Sì, attualmente voi considerate che attualmente in quella sede ci serviscono i lavoratori della logistica, ci riuniscono i lavoratori di call center, ci riuniscono i lavoratori dell'informatica. Quindi è, come dice, una sperimentazione sociale che va avanti da 40 anni sotto questo punto di vista qua.
Va bene, Marco, vedo che fai molti sforzi a parlare, ti lasciamo a riposo.
Sì, mi metto a letto, mi metto, guarda.
Ti mette proprio a letto, va bene, okay. Riposati, sono gli acciacchi, okay, di stagione, purtroppo, sì. Siamo più o meno tutti quanti combinati così in questa fase,
ok,
ciao, grazie,
ciao, Marco, ciao. Ciao.
Allora, ecco, questo era il comitato di quartiere Alberone, e questo è il comitato di quartiere Alberone, è nato così, continua a mantenere quelle caratteristiche di organizzare, diciamo, il disagio, no? Di organizzare il precariato, il lavoratore, di organizzare in rete e dare, come si dice oggi, il conflitto. In quel posto sono passati molte realtà, molti hanno fatto anche le prime esperienze politiche, i primi bisogni, e continua a avere questa funzione,
questo carattere.
E questa cosa non la vogliamo perdere come esperienza. Ecco perché ogni anno, con degli anni con molta partecipazione, la gente si raduna il 7 gennaio, diciamo che comincia l'attività politica dopo le feste, proprio partendo dall'Alberone, per aprire una stagione di conflitti, anche perché i fascisti del territorio hanno sempre provato in tutti i modi a venire a dar fastidio a questa sede, l'hanno vista sempre come fumo nell'occhio, gli hanno dato responsabilità che non c'ha per i fatti avvenuti, e tutti gli anni c'è questo raduno. Noi riteniamo importante quest'anno, anche perché ti ho detto, quello che a noi ci preoccupa è che questi hanno alzato così la capoccia. Pronto?
Pronto, buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, dici.
Niente, volevo fare un intervento rispetto alle ultime cose che stavate dicendo. Appunto, questa giornata del 7 gennaio apre un po' la stagione delle lotte dopo le vacanze natalizie. Vorrei sottolineare appunto l'importanza di questa cosa, perché comunque il quartiere dell'Alberone, sebbene ci sia questo comitato che è indubbiamente molto importante per la centralità delle lotte, specialmente nel campo lavorativo, comunque restano dei problemi forti in questo quartiere. E a Calarenzia è vero che negli anni 70 non valeva niente, poi dopo questo episodio in qualche modo è diventata famosa, però sono passati tanti anni e adesso invece è diventato un punto di ritrovo, specialmente giovanile, importante. E intorno ad Calarenzia si sono aperte, tra l'altro, la sede di Casa Pound e la sede di lotta studentesca, affiancata da altri due pub usualmente frequentati da fascisti. E la cosa strana è che aprono tutte queste sedi, che in realtà sono sempre chiuse, nel senso che si vedono fra di loro e abbastanza barricati, e quindi non sembra esserci una relazione con il quartiere. Eppure aprono, eppure viene frequentato appunto da diversa gente, e appunto la cosa strana è che crescono, però non sono poi visibili così tanto nelle strade, per fortuna. Quindi mi viene da dire, da un lato il discorso che stavate dicendo voi prima del lavoro che loro fanno assiduamente sui web, in cui montano l'odio, fra la guerra fra i poveri, e quindi l'odio specialmente fra i più disagiati, e quindi lì probabilmente noi manchiamo, e forse è una mancanza importante. Però noi ci abbiamo invece di buono, noi compagni ci abbiamo di buono che invece noi nei quartieri ci stiamo, e talvolta ce ne siamo persi qualcuno di quartiere, e quindi dovremmo riprendere assiduamente questo lavoro, sfruttando la loro mancanza, per l'appunto, che loro nel quartiere ci stanno con le sedi, ma in realtà non fanno niente, perché appunto un quartiere come quello di Colli Albani e Alberone, insomma Appio Tuscolano, loro non fanno, per fortuna, iniziative, non fanno attività per migliorare il quartiere, ripeto, per fortuna. Quindi invece noi che siamo bravi in questo e che riusciamo a dare una soluzione, o meglio una soluzione, riusciamo a dare degli strumenti alla gente per fargli capire che auto-organizzandosi le cose possono cambiare, possono migliorare, non dobbiamo delegare, non dobbiamo aspettare che qualcuno lo faccia per noi, ci dobbiamo mettere noi, unirci, rimboccarci le maniche e darci da fare nella quotidianità. Secondo me l'inizio delle lotte dopo le feste di Natale dovrebbe essere proprio questo: partire da oggi, ricominciare a incontrarci, parlare e agire sul territorio, per mandare via questa gente, per farli chiudere sempre di più nelle loro sedi fin tanto che le loro sedi non vengano chiuse. Perché un altro elemento importante è che queste sedi ci stanno, appunto sono inutili, però alla gente non mi sembra che risulta essere indifferente alla loro presenza. Ad esempio l'altro giorno, in vista della, appunto, di questo anniversario del 7 gennaio, stavano rimettendo a posto una croce celtica enorme che sta proprio di fronte ad Acca Larenzia, e per fare questo anzitutto l'hanno fatto in pieno giorno, quindi alle 10 del mattino si sono messi là a fare sta mega croce celtica. Dopodiché hanno chiuso quel pezzo di strada per tutto il giorno, mettendoci dei ragazzi che controllavano che la gente non ci passasse sopra per rovinarlo. Ebbene, cioè, sta cosa è scandalosa, no?
Certo.
E nessuno ha detto niente, nessuno gli ha detto niente, non c'erano guardie, non c'è stato... era del tutto normale. Quindi...
Le guardie l'attaccano dentro le caserme, così certi, che penso un po' se vanno... le proteggono eventualmente,
sì, sì.
Quando
sì,
escono,
sì,
no?
Figuriamoci, non mi aspetto nulla dalle guardie assolutamente, però mi stupisce che ci sia questa indifferenza e questa in qualche modo, non so se rassegnazione, però comunque di fatto c'è un'accettazione di base, no? Che è preoccupante, perché vuol dire che la gente gli risulta normale o comunque accettabile avere una croce celtica enorme di fronte ai ASA, e gli risulta accettabile l'impossibilità di passare in quel pezzo di strada perché ci sta una croce fresca che non può essere rovinata. Cioè, questo elemento è un elemento, a mio avviso, preoccupante.
Certo.
E quindi a maggior ragione è importante che noi restiamo e militiamo nei quartieri per far capire alla gente che invece non bisogna essere rassegnati, che invece dobbiamo rimboccarci le maniche, auto-organizzarci, smettere di votare, ma non perché la politica, non perché i politici sono tutti uguali, è inutile votare, non per questo, ma perché il sistema parlamentare fa schifo e siamo noi gli unici che possiamo cambiare le cose e determinarle in modo positivo per il benessere di tutti quanti. Quindi, insomma, ricominciamo l'anno, il 2018, belli guerriglieri, e ritornando nelle strade e facendoci sentire.
Benissimo. Ti riguardati pure a te quest'altra idea. Acciaccato di stagione, oggi non è potuto essere qui,
sì,
da noi in radio, purtroppo questo periodo fa uccidere a tutti, siamo pure noi che stiamo qui,
sì, mezzi,
tutti mezzi acciaccati, diciamo. Che il dovere ci ha obbligato alla presenza, anche perché necessita mantenere aperta sempre queste voci, insomma, in qualche modo, non lo so se sono lì buttate nel vento, però la voce nel vento a qualche parte raccoglie magari pure le cose. Ti ringraziamo e ciao Giulia.
Ciao, un abbraccio a tutti.
Ciao.
Ma io volevo un po' aggiungere una riflessione che allarga forse un po' il discorso su quello che però è il ruolo, andando a riprendere quello che è sempre stato storicamente il ruolo nella società dei fascisti, anche per evitare quello che io vedo un po' come un rischio attuale, che è quello di in qualche modo sopravvalutare o considerare questa avanzata o presunta avanzata attuale dei fascisti come un qualcosa che non si è mai verificato. Cioè io vedo, sento molto, va a diversi compagni ripetere un po' negli ultimi tempi questo discorso che i fascisti sarebbero particolarmente forti, addirittura non si è mai visto i fascisti essere così forti. Ecco, io su questo innanzitutto ovviamente non bisogna mai sottovalutare la minaccia, bisogna sempre studiare bene qual è il nemico, e uno dei nemici nostri sono i fascisti ovviamente, e quindi conoscere bene, fare inchiesta, stare attenti, mai sottovalutare, ma neanche fare un discorso superficiale, allarmista, un po' vuoto, un po' appunto quasi di rassegnazione, cioè oddio ormai i tempi, signora mia, i tempi sono questi, sono tutti fascisti, i fascisti sono fortissimi. La funzione dei fascisti sostanzialmente è quella di cani da guardia di chi detiene il potere, quindi non solo il potere politico, non solo di cani da guardia dello Stato e basta, dello Stato, del padronato, di tutto quell'apparato che schiaccia poi evidentemente le classi subalterne. In questa funzione qua dobbiamo leggerli, e in questa funzione qua vediamo, in realtà non è che serve fare questa analisi storica quasi approfondita, vediamo che appunto nel 78 si sparava, negli anni 60 e 70 mettevano le bombe nelle piazze i fascisti, altro che, cioè, appunto mi viene da ridere se mi dice che adesso i fascisti sono particolarmente forti rispetto ai decenni passati, non è vero, sta cosa è proprio, mi pare assolutamente proprio fuorviante. I fascisti diventano più forti quando diventa più forte la minaccia portata dalla lotta di classe, perché sono cani da guardia, per cui aumenta la loro impunità, possono mettere bombe nelle piazze insomma senza patire conseguenze o quasi, possono sparare, possono accoltellare, possono dare fuoco a sedi e quant'altro, ma questo appunto in funzione del fatto che se te come appunto compagni, ma in realtà neanche come compagni, proprio se c'è una, ci sono forze sovversive dell'ordinamento della società capitalista, tornano fuori i fascisti, guarda un po', se è sempre così, più forti che mai, appunto molto più forti di adesso. Adesso non sono così forti anche perché la nostra minaccia non è così forte.
Esatto,
perché... loro, ovviamente, i fascisti rimangono organizzati, i fascisti, e in questo dobbiamo fare inchiesta, capire i gruppi fascisti, capire i canali di finanziamento, capire dove si radicano, perché quando saremo più forti noi, e io penso che torneremo a esserlo, le lotte, allora dovremo avere ancora più preoccupazione, perché allora torneranno nelle modalità più violente, più pericolose. Negli anni 90 davano fuoco al cortocircuito con dentro Auro Bruni, era peggio di adesso, quindi non costruiamoci neanche noi su noi stessi discorsi falsi, perché non serve.
Non sottovalutiamo, ma non enfatizziamo.
Non serve enfatizzare, perché serve, noi dobbiamo, cioè, noi siamo comunisti e vogliamo studiare la realtà delle cose, non costruire dei discorsi fuorvianti che non sono mai utili a nessuno, perché non ti fanno leggere la realtà in modo oggettivo. I fascisti non vanno interpretati, in questo mi riallaccio a un bel dibattito a cui ho assistito poco tempo fa, che era relativo alla presentazione del libro su Ordine Nuovo, scritto da Elia Rosati, che è un giovane ricercatore di Padova che sta a Milano, e insieme a Aldo Giannulli, che è una penna abbastanza importante del giornalismo italiano, e un libro su Ordine Nuovo, da cui scaturì poi però un dibattito sul neofascismo anche attuale. E una cosa importante che emergeva, non so se abbiamo una telefonata, poi riprendo il discorso. Sì, no, il discorso lo posso riprendere anche sì, successivamente.
Lo riprendiamo dopo, Mattias. Pronto?
Pronto?
Sì, buongiorno, un saluto buongiorno a tutte.
Eccomi qua, buongiorno a tutte e a tutti.
Sì, io ascoltavo con interesse la trasmissione.
Sono due telefonate.
No, c'è la telefonata, che abbiamo un collegamento con la Maiana. Gli chiede al compagno della Maiana di restare un attimino in ascolto, e poi, perché... il compagno telefona da Como, gli dà una precedenza. Vai, Gavino.
Grazie mille, auguri a tutti e a tutti.
Grazie a te.
Io volevo intervenire su questo, sulla questione dei fascisti. Qui a Como c'è stato quell'episodio di cui si è parlato tanto in Italia, no? E qui a Como girano gruppetti fascisti così, ma non sono più tanti di quello che erano una volta, anzi più tanto. Sono gruppetti così che fanno queste azioni, cercano di creare una certa un certo richiamo sui mass media, ma sono le stesse cose di una volta. Dobbiamo essere noi che sappiamo dare una risposta, e io direi che ogni volta che intervengono con queste azioni, la risposta deve essere, come diceva Grassi, secca, immediata e spietata. Ecco, io volevo dire semplicemente questo, non prendiamo paura di dare una risposta immediata, certa e spietata.
Ciao, grazie.
Grazie, auguri Gavino.
Grazie mille, buona continuazione a tutti. Ciao.
Allora, abbiamo pronto?
Sì, un buongiorno, un saluto a tutti e tutte.
Buongiorno, ciao. Senti, vivi in un quartiere in cui lì... la presenza, diciamo, di questa arroganza, non so se fascista, ma di sicuramente un clima di conflitto tra guerra di poveri si manifesta abbastanza pesantemente. Stiamo parlando del quartiere da Maiana, insomma, ci sono stati pure fatti, episodi in cui hanno allarmato. Che condizioni c'è?
Guarda, aggiungo più che altro magari un focus sulla situazione attuale, perché a parte, insomma, ci sono stati dei fatti sicuramente l'anno scorso, non lo so se vuoi tornare anche su quelli, ma forse è più interessante in realtà capire se questo tentativo dei fascisti, a un anno e poco più di distanza, è un tentativo che continua e fa presa, o comunque continua a provare a fare presa sulla popolazione, oppure se era un po' un'operazione un po' più di facciata. Insomma, attualmente al gennaio 2018 sti fascisti a Magliana che fanno?
Ma che fanno? Fanno quello che fanno un po' in tutto il resto della città e della periferia. Sono presenti e fanno la loro attività fatta di piccole cose, pochi consensi ma molta costanza, e diciamo, in questo senso io non so se, come diceva Mattias prima, il problema dei fascisti era più evidente 20 anni fa o oggi. Sicuramente quello che colpisce me almeno non è tanto il problema dei fascisti, è il problema nostro, dei compagni e delle compagne. Io vedo una frammentazione che attraverso questi ultimi decenni non si è mai arrestata e continua in maniera, come dire, travolgente, e anche una difficoltà di prendere iniziativa da parte di tutti. Insomma, io parlo chiaramente prima di tutto per me e per le realtà politiche che vivo, però mi sembra un problema un po' generalizzato, e questo ovviamente crea un vuoto di presenza dei compagni in cui i fascisti trovano spazio. Questo è un fatto inequivocabile, diciamo, è quello con cui abbiamo a che fare. Diciamo, io credo che il problema dei fascisti nella città di Roma sia molto legato a quello, a questo problema, all'assenza
più per la nostra debolezza che per la loro forza, insomma.
Sì, ha un vuoto che lasciamo nel territorio, nella città, e loro si infilano in questi spazi, li occupano, ecco, diciamo. Però io ragionerei, cercherei di rilanciare un discorso su quello che significa essere compagni oggi e di quello che vogliamo fare, insomma. Qui io credo che fatichiamo a trovare dei momenti di dibattito, di confronto tra compagni e compagne, e ben vengano infatti trasmissioni come questa della domenica mattina, ma diciamo, non sono sufficienti, ecco, servirebbe andare molto più al di là, servirebbe assumersi delle responsabilità in termini di intervento politico, progettualità, dibattito, e che mi sembra che nessuno faccia. Oddio, poi non è neanche così vero, nel senso che poi ci sono compagni che invece lo fanno o lo stanno facendo, seppur in un, diciamo, in un progetto che può essere condivisibile o no. Parlo di questa nuova compagine elettorale di Potere al Popolo, che sì, diciamo, è comunque un tentativo di prendere iniziativa. Magari, ecco, non, diciamo, non è proprio quello che immaginavo io come termine di ripresa di iniziativa politica, però diciamo, non vedo che tutti quanti fatichiamo al di là di tutto e di tutte le specificità che ci sono dentro questa città.
Sì, è vero come dici tu, la necessità è proprio questa. In politica i vuoti non ci sono mai, perché quando lascia un vuoto qualcuno lo occupa sempre, no? Allora, e viene occupato da questi spazi qua, sta alla debolezza, alla divisione continua dei compagni, in cui almeno sull'antifascismo non ci dovrebbero essere tante discussioni di differenziazione. L'antifascismo è un fatto oggettivo, coinvolge tutti, molto più largo anche, diciamo, dalla compagneria come noi l'interpretiamo. L'antifascismo è un fatto oggettivo, perciò voglio di partecipare anche all'attività territoriale contro il fascismo, antirazzismo e alla solidarietà tra proletari. Penso che sia diventato un momento di necessità. Io
sì,
quello di...
sì, guarda, in parte, cioè, in teoria è così, però poi nella pratica, nella quotidianità di chi fa iniziativa politica antifascista a Roma non è così, per cui non lo so, rimane, diciamo, un augurio, una speranza questa cosa che dici, però non è qualcosa di attuale.
È quello che è la debolezza che noi troviamo. Ecco, quando tu all'inizio hai detto più che la forza dei fascisti è la nostra divisione che amplifica le loro forze che non c'hanno, però noi questa cosa la dobbiamo pure fronteggiare, perché a furia di sottovalutare questa situazione poi ci troviamo ormai linguaggi crutulenti che non è che sono solo legati in bocca ai fascisti classici come noi ci immaginiamo che siano Casapando o Forza Nuova, ma oggi le troviamo sdoganate, certi linguaggi amminiti del PD, le troviamo sdoganare certi linguaggi, certi concetti a forze politiche che l'unico obiettivo è quello di ottenere un mandato parlamentare, che siano liberi uguali o che siano la Lega, Forza Italia e via dicendo. Oggi sentiamo un linguaggio comune tra questi personaggi che sdoganano un certo modo di pensare, che a noi ci dovrebbe allertare, fare in campana e fare buon viso e cattivo, come quando è buon viso e buon gioco
buon viso cattiva solo,
insomma dovremmo attapparsi il naso e cercare di stare insieme almeno alla difesa di certi valori, di certi principi che sono insiti, no, se vogliamo un cambiamento della società. Perché quello che è avvenuto in Maiana è un fatto serio e grave, ma non è stato analizzato così come è avvenuto, c'è stato lo scazzo tra di noi, ognuno si è sparpagliato alle loro cose e ha proseguito come a prima. Non si riesce a capire che quando si fa un errore si può correggere. Sai, vai, vai.
Come dici tu?
Vabbè,
okay.
Ok, ti ringraziamo.
Niente, un saluto.
Ciao,
ciao.
Presto.
Mattia, scusa,
sì, poi io volevo
cosa in attesa dell'altra telefonata. Ma io però penso una cosa, compagni, che la battaglia antifascista ci dovrebbe vedere tutti uniti, questa è una cosa evidente, no? Però la battaglia antifascista non può essere disgiunta da una battaglia comune, sì, sui bisogni sociali e economici delle masse popolari, del proletariato. Cioè, noi se vogliamo penetrare, come giustamente diceva Mattia, sei telefonate, c'è la telefonata, concludo, poi la riprendo. Se noi vogliamo fare un'azione seria che riesca a coinvolgere masse un po' più larghe di quelle dei soliti militanti, noi dobbiamo far convergere una battaglia antifascista con una battaglia sui bisogni reali da gente, dei lavoratori, dei disoccupati, perché altrimenti questa cosa rimane amputata. Cioè, la prima battaglia antifascista è una battaglia per raggiungere i diritti e bisogni delle masse più diseredate. Questa è una questione che dentro soprattutto i quartieri popolari diventerebbe molto più penetrante.
Pronto?
Allora, convengo. Pronto, buongiorno.
Buongiorno,
convengo,
dici.
Convengo su parecchie cose che hanno detto quasi tutti i compagni, e volevo approfittare pure, no, per fare auguri, perché auguri sono in base alla nascita di Cristo, io non ho mai visto, sempre odiato, sempre anticlericale, insieme a tutte le altre cose, anche i cristiani, eccetera, eccetera. Convengo su tutti i discorsi, io l'unica cosa che festeggio è quando vedo che subentra Umanità, che era De Base. Umanità era De Base, voleva dire che in pratica quando ognuno che mostra la solidarietà verso una persona e il suo stesso stato sociale, anzi, hanno forse a disposizione, a mettere a disposizione per più deboli. Invece sono un po' amareggiato perché invece ci stanno dei basi per fare qualsiasi tipo di azione, sia militante che politica, anche a livello personale, che sarebbe che io sono partito prima dei rotti da a un certo punto, io devo rimanere là, non è che devo acquistare potere personale, oppure devo fare un vantaggio economico delle mie rotte, oppure devo ricevere una vista che me devo mettere in vista, devo avere qualcosa che devo essere bello da no. Allora è una cosa seria che è andata un po' troppo a scemare questa qua, è andata a scemare perché la gente vuole il prestigio personale, quasi quello che faccio qua, invece a base proprio ci stanno le cose più semplici e più la può provare a portare mano un cicchio da quando vi lavoro a quando o vai a lavorare o vai a fare lotte o vai a lavorare e fare lotte insieme. Quando stai insieme all'altro devi ricordarti sempre le basi, che so che tu parti da zero e arrivi a zero, non è che stai a fare qualcosa per te personale, la cosa è massa, deve essere votata. E quando tu metti questi vizi di forma dentro le cose, purtroppo uno dice vabbè, ma noi ci predicano tanto bene, ma cazzo vanno male, ma non è che siamo quelli, io quello so e quello rimango, no? Nel senso, ma perché aggregazione sì, aggregazione per farti, e poi vai giorni, poi dice ah fammi la radio onda russa, quando te ne vai? Le cose della giunta russa, ah, adesso io da Mondadori, adesso tu no, e adesso soffriamo noi, sì, se c'è qualche attività da fare da vanno avanti, ancora ci siamo d'accordo, ma quando vai a finire il secchio le persone eccetera, non va bene, e si discute, poi si propaga, no, accetta, perché le credibilità, e se tu vai a fare una lotta senza credibilità, e dovresti arrivare a base, io cazzo, qui non è tanto una questione, che è una questione di efficacia dei rotti, tu per fare efficacia dentro la lotta devi mostrare una parte. A parte tua la meglio, no che devi andare a fare il peggio, che poi hai aggiunta, dice, io questi non mi ci aggrego, perché non mi parlano persone che sono credibili. Per l'altro, per quanto sia, frega la gente, a un punto, per l'altro stiamo a parlare a merda fascista, che da parte di quelli che magari si mettono la parte sbagliata delle lotte, se tu stai a livello istituzionale, giusto? E non è che fai una lotta antagonista, è sempre tanto dei cappelli ai compagni, che fra l'altro sono tutti indagati, i fascicoli, la gente sottocata, con intercettazioni ambientali, eccetera, eccetera. È una situazione che non è poco facile, che dovrebbe essere aiutata da quelli esterni che gli danno la mano dentro le istituzioni, eccetera, eccetera. Però poi alla fine non è che ci permette di istituzioni, perché se il pugno è stretto, la lotta va avanti, se tu l'apri per finire la mano in istituzioni, è un po' più difficile, perché in quel momento la mano ce l'hai di meno, perché alzarsi in istituzioni non è stretta e stai pure bello in difesa. Allora che chi c'ha il ruolo dentro l'istituzione, vabbè, chi c'ha il ruolo è. Però tutti i giorni io quello che festeggio è l'alternativa che danno sia i cani sciocchi, ai quali forse me ci sento abbastanza, perché ho detto finché non trovo riscontro delle cose che stavo a parlare, è difficile fare aggregazioni. Quando invece tutti i giorni io festeggio tutti quanti quelli che mandano avanti l'alternativa a tutte queste cose che stiamo sempre a contestare alla radio, e la famo personalmente del gruppo quando ci incontriamo pure quello, insomma, e questo era l'augurio che ha la contestazione proprio. Grazie per l'ascolto, compagno, e buona lotta per tutti.
Ciao, grazie.
Provando a continuare un po' sul discorso di prima, anche il compagno di Magliana ci ritornava sopra. Io penso sia vero solo in parte, cioè, o meglio, è vero, ma è solo una parte del discorso. Il fatto che se noi perdiamo terreno, lasciamo terreno ai fascisti. E qui vengo a ricollegarmi a quello che dicevo prima. Perché in realtà, come dimostra anche la storia, i fascisti prendono terreno anche e soprattutto quando noi prendiamo terreno, perché ripeto, se la minaccia portata dalle lotte è forte, i fascisti prendono forza perché vengono ovviamente coperti, aiutati, come ben sappiamo. Quindi in realtà non illudiamoci del discorsetto semplice per cui basta che noi diventiamo più forti e dai quartieri li cacciamo, i fascisti non ci saranno più. I fascisti, se noi saremo forti, compagni e compagni, rendiamocene conto, ricominceranno a uccidere, a mettere le bombe, a bruciarci i posti. Lo faranno prima, di sicuro.
Mattia, tu prima hai fatto un accenno storico importante, adesso insomma è inutile attardarsi su sta cosa, però tu hai perfettamente ragione. quando dici, se noi pensiamo agli anni 20 del Novecento, quando in Europa si aggirava lo spettro del comunismo, il biennio rosso in Italia,
è proprio lì che ci sono stati
la Repubblica di Weimar, tutti i movimenti che venivano dopo la rivoluzione d'ottobre, e lì il nazismo da una parte e il fascismo da un'altra sono diventati il braccio armato della borghesia capitalista, salvo poi che in quella situazione che è durata un ventennio con una guerra disastrosa, il fascismo e il nazismo hanno assunto una loro autonomia che a un certo punto non ha fatto nemmeno più comodo alla classe borghese capitalista, tant'è vero, io questo lo ricordo sempre, anche nelle more della guerra, già dal 43 quando si capiva che la Germania avrebbe preso la guerra, i grandi capitalisti si riunivano nella vicina Edamena Svizzera, i capitalisti diciamo tedeschi, inglesi, americani, e già riprogettavano un futuro che avesse una parvenza di democrazia e uscisse diciamo dalla fase della guerra e del fascismo aperto. E poi questa, c'è una telefonata?
Sì.
La riprendo però sta questione per
vabbè, la riprendiamo dato che abbiamo diciamo la corrispondenza di un altro quartiere, prima la Maiana, adesso abbiamo la zona est di Roma, insomma la zona di San Basilio, Tiburtino Terzo, è un compagno della radio che ci descrive qual è il clima, l'aria che si respira lì, ed è abbastanza pesante perché l'arroganza di questi, insomma, voglio dire, a voglia noi possiamo, sono pochi, ma quei pochi che sono cercano di far pesare la loro presenza. Ci dici come va in quella zona, come si stanno muovendo ancora i fascisti, anche dopo una risposta abbastanza reale che è stata data a quel territorio?
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Sì, intanto io ho anche un po' seguito la chiacchierata che abbiamo fatto fino adesso e mi sembra che comunque ci siano già molti spunti interessanti e delle cose soprattutto che abbiamo ritrovato spesso sul nostro territorio, perché purtroppo poi fanno anche di questo, cioè meglio mettono in piedi un meccanismo che poi diventa riproducibile, e purtroppo noi anche su Tiburtino Terzo ci siamo trovati più volte a vedere delle cose che magari abbiamo visto in altre zone della città o viceversa, insomma delle cose che già avevamo visto in altri quartieri riproporsi da noi. La prima e sicuramente maggiore risalta agli occhi è il fatto di cercare comunque di mascherarsi dietro a comitati, associazioni o comunque enti più o meno riconosciuti della società civile, in modo da in qualche modo entrare all'interno di un contesto anche complicato come può essere quello di un quartiere popolare, facendo base sempre su uno o due soggetti o uno o due famiglie che in qualche modo appoggiano l'organizzazione. Mi riferisco a Casa Pound nel caso particolare di Tiburtino Terzo, ma alla Maiana con Forza Nuova è più o meno lo stesso meccanismo. E diciamo, attraverso quelli diciamo, cominciare a fare un lavorio all'interno del quartiere, sfruttando sicuramente anche le mancanze delle compagini sociali o comunque dei compagni che stanno sul territorio per motivi che sono i più vari, e quindi cominciare a fare un lavoro che in qualche modo poi viene visto anche dalla gente in maniera positiva, perché ovviamente facendo un lavoro anche di tipo sociale, cercando di fare anche degli interventi molto assistenziali come sono quelli ad esempio della consegna dei pacchi di pasta piuttosto che di altro, piuttosto che anche parlare alla pancia della gente e ovviamente fare il discorso molto semplice del nemico a livello orizzontale, non a livello verticale, quindi prendersela nel caso ad esempio di Tiburtino Terzo con il centro d'accoglienza per la miriade di problemi che abbiamo anche raccontato da questi microfoni spesso, che attraversano Tiburtino Terzo come tanti altri. Però ovviamente è un discorso che, parlando alla pancia della gente, cerca anche di avere una sua presa e una sua legittimità. Come ricordavi tu prima nell'introduzione, comunque anche lì c'è stata, insomma, sicuramente
senti, ti avvicini bene questo telefono perché va e viene la voce.
Adesso mi sentite?
Sì,
meglio.
Ok. Ci sono state per fortuna negli anni, dicevo, e chi ascolta radio insomma lo sa, numerose risposte a questo tipo di operazione di infiltrazione, peraltro in un quartiere storicamente rosso come Tiburtino Terzo, che insomma da già dagli anni 50 ha una storia che parla abbastanza chiaro. Ci sono state delle forti mobilitazioni, l'ultima delle quali proprio a settembre di ormai dell'anno passato, in cui c'è stato appunto l'impedimento dello svolgimento di questo consiglio municipale convocato su richiesta espressa a Chinatown e avallato, non bisogna mai dimenticarlo, da tutte le forze politiche, dai 5 Stelle al PD, passando per Forza Italia, e per fortuna insomma il territorio si è fatto sentire forte e ha impedito questo scempio. Però il punto della questione anche lì era ed è tuttora un altro, perché ovviamente quella non è stata la parola fine sulla questione fascista di Tiburtino Terzo, perché purtroppo la loro attività continuano a farla, ma questo dà anche un po' la cifra del fatto che non è un intervento sporadico o comunque spot che viene fatto all'interno di un quartiere, viene scelto un quartiere apposta in cui ci sono una determinata serie di agganci o comunque delle possibilità, degli spazi da città politica, cercano di sedimentarsi in quel quartiere e ci portano avanti un discorso che va sul medio-lungo termine, tant'è che l'uomo forte di Casapando sulla Tiburtina, che è Mauro Antonini, adesso è diventato il candidato alle elezioni regionali per Casa Pound. Quindi sono persone anche che sul lavoro, su questi quartieri, sul lavoro di un determinato tipo ci costruiscono anche la propria carriera politica personale e quindi ci fanno proprio un lavoro anche mediaticamente valido. E questo arriva anche al secondo punto della questione, perché se è vero che i compagni hanno delle mancanze, le realtà sociali hanno delle mancanze, se è vero che loro riescono a fare anche un lavoro di radicamento abbastanza valido e abbastanza efficace, è anche vero che sono sempre in un numero assolutamente limitato, e che comunque è un fenomeno che non è dilagante esattamente come sia la percezione che sia, perché c'è una sovraesposizione mediatica incredibile di questi soggetti, dovuta al fatto che mezzi di informazione, gruppi di potere e affaristi vari hanno convenienza al fatto che comunque questi soggetti prendano piede all'interno della società per i motivi che tutti sappiamo, cioè per distogliere l'attenzione dai veri problemi, per far sì insomma che le spinte di conflittualità si esauriscano non verso la classe dirigente ma si esauriscano verso il basso, quindi tutta una serie di questioni per cui le varie testate giornalistiche, piuttosto che appunto le varie istituzioni, forniscono una operazione di legittimazione a questi soggetti ad operare e ad essere riconosciuti legittimamente come soggetti all'interno del gioco democratico, il che è la cosa probabilmente peggiore di tutta della nuova fase di crescenza del neofascismo, non solamente in Italia ma probabilmente in tutta Europa, cioè il fatto di riuscire ad entrare legittimamente all'interno del gioco democratico e essere legittimati dalle forze cosiddette moderate e dall'opinione pubblica, per cui sostanzialmente si trova ad avere a che fare con delle persone che in qualche modo sono quasi più inserite all'interno del gioco democratico di te, perché magari se appunto come magari facciamo noi non partecipiamo alle elezioni, non facciamo cose di giochi elettorali di questo genere, mentre loro lo fanno. Allora si ritorna al discorso che fece Mentana quando andò a parlare a Casa Pound, dicendo: ma questi soggetti, cioè, perché la gente se la prende con me se vado a parlare a Casa Pound, quando queste persone partecipano alle elezioni, sono a parte del gioco democratico, quindi non vedo perché io non dovrei andarci a parlare, visto che io credo nella democrazia. E questo è un problema che secondo me andrà a crescere, che purtroppo ci siamo già trovati davanti molto spesso, perché ovviamente le persone sono abituate ad un determinato tipo di fare politica, che è rinchiuso, che purtroppo è prevalentemente rinchiuso all'interno della politica istituzionale, per quel poco che se ne è rimasto rappresentanza, e questi soggetti hanno capito bene come entrarci, sia a livello mediatico, sia a livello di appunto di politica territoriale, sia a livello di agganci politici, per cui riescono, oltre ad avere un'efficacia reale, però riescono ad avere una sovraesposizione mediatica tale per cui sembra appunto che ci siano fascisti da tutte le parti, anche all'interno di questa città, quando per fortuna questa cosa non è ancora vera. Però sappiamo bene pure che, conoscendo anche un po' come funzionano i mass media, è più importante quello che si crede piuttosto che quello che è vero, per cui, capito, ci sarà, cioè abbiamo noi stessi la percezione che ci siano facendo da tutte le parti, figuriamoci un po' quello che potrebbero pensare anche le persone X che non conoscono.
Noi più che abbiamo la percezione che ci sono da tutte le parti, noi capiamo che per esempio vengono utilizzati dai media, dalle televisioni, dai giornali in funzione agli obiettivi loro, distrazione di massa, facendo vedere cose che non sono. Il discorso è che noi accusiamo la nostra debolezza, ce lo diceva il compagno della Maiana, che delle volte è la nostra debolezza che dà questo spazio che non c'hanno ai fascisti in quei territori, perché noi siamo pronti a dividersi su tutto in ogni occasione e non danno la forza reale che noi concretamente ci abbiamo, perché noi raccogliamo abbastanza, diciamo, consenso sui nostri contenuti, però poi le rappresentiamo molto divisi e sparpagliati. Almeno sull'antifascismo dovremmo trovare il punto di fare la sintesi e essere unitari.
Sì, ma faccio esempio anche questo sul fatto della Tiburtina. Sulla Tiburtina ci sono tantissime realtà sociali che fanno il lavoro più disparato, dal lavoro territoriale a quello sociale, a quello appunto di lotta alle case popolari, l'emergenza abitativa, la lotta per la casa. C'è una galassia di realtà che si muovono in quel territorio. Poi però c'è un'associazione minuscola che è la filiata di Casapam di Portino Terzo, e quella nell'arco di 2 anni va in prima serata in televisione 6 volte e noi non ci andiamo manco una volta, perché loro hanno un determinato tipo di apparato, credo, anche comunicativo, c'è una sensazione anche più pericolosa dei fascisti normali come quello di Porta Nuova, eccetera, perché è un'organizzazione fatta in un modo lineare, con degli esperti di comunicazione, hanno una linea d'abbigliamento, hanno una rivista, cioè sono a un livello anche di organizzazione che è molto avanzato, che è quella di un partito estremamente organizzato ed efficace, per cui anche se noi facciamo, cioè è vero il fatto che comunque loro si inseriscono all'interno delle falle dove non si è presenti all'interno dei quartieri, però è pure vero che diciamo, prima noi anche ci poniamo il problema di come contrastare su tutti i fronti questo tipo di operazione, cercare anche di nuove forme, diciamo, anche di comunicazione con la gente, nuove forme di antifascismo, perché è normale che se tu adesso in un quartiere X, per esempio del Popolare di Roma, parli di antifascismo, di antirazzismo come valori assoluti, purtroppo il dato di fatto è che non c'è questa grande risposta.
Se ti interrompo, ma è anche normale, nel senso che noi siamo andati bene e siamo andati forti sempre quando abbiamo fatto lotte sui bisogni delle persone. Non è che puoi convincere le persone che devono diventare tutte antirazzisti, antifascisti, ma non è mai stato così, non è mai stata.
Esatto, cioè, nel senso che la patente dell'antirazzismo e dell'antifascismo non è mai servita a nulla, non è che non è servita a nulla adesso, e adesso a maggior ragione siamo in un momento di bassa, che la fase è molto complicata, di certo non sarà adesso il momento in cui potremo esibire questa patente e farlo, e attraverso quella, diciamo, riuscire a fare intervento sui quartieri. Sono processi lunghi, sono processi complicati in cui appunto bisogna far leva sui bisogni, bisogna cercare di intervenire direttamente sui bisogni e dire che il migrante e la persona del posto sono allo stesso livello, ma non perché lo dico io o perché c'è un'ideologia dietro che dice questo, effettivamente sono appartenenti allo stesso tipo di classe di sfruttati e che effettivamente hanno bisogno allo stesso modo della casa, hanno bisogno allo stesso modo del lavoro, hanno bisogno allo stesso modo dei servizi sociali, e che non hanno accesso perché sono vittime dello stesso meccanismo di sfruttamento. Ma questa cosa qua non si spiega a parole, è una cosa che sembra scontata, ma non lo è assolutamente, perché ci sono tantissimi luoghi in cui questo lavoro di questo genere sui territori non si fa, e noi quindi abbiamo estremamente estreme difficoltà a farlo, però è una cosa che va ripresa in maniera sostanziale ragionandoci con lucidità, perché appunto anche fare un tot di fatica, un tot di lavoro, fare tantissime cose che però magari non hanno aderenza con la realtà o che comunque non riescono a comunicare bene con le persone, anche il tuo pensiero è una strategia perdente in partenza, perché se poi, ripeto, io faccio 2000 cose sul territorio e non riesco a farle vedere, e poi c'è un altro stronzo, passatemi il termine, che magari fa un quinto delle cose che faccio io, però c'è un'esposizione mediatica 10 volte tanto. Nel 2017, purtroppo nel 2018, è un problema serio, perché quello entra in tutte le case delle persone e io non ci entro, quindi anche quello è un piano che va che quantomeno va analizzato. Bisogna capire in che modo riuscire a entrare in contatto con la gente e in che modo riuscire a togliere a questi soggetti agibilità e legittimità politica sui territori, nelle strade, come in televisione e sulle piazze, e fare un lavoro che in qualche modo gli tolga il terreno da sotto i piedi, che poi è il lavoro che noi in realtà dovremmo fare di base, non solamente perché i fascisti lo fanno, allora lo dobbiamo farlo di reazione. Però evidentemente questa cosa si è anche un po' persa, per cui bisogna veramente stare zitti, rimboccarsi le maniche e stare per strada a studiare, cercare di capire come funzionano determinate cose, perché se no tra poco non saremo neanche più a parlare di spazi sociali né di movimenti né di
intanto di stare per strada oggi pomeriggio dalle 16 in poi stare davanti alla sede dell'Alberone vuol dire quello che hai detto tu, perché poi è vero che non passiamo mediaticamente, perché fa gioco a loro questa situazione, ma noi non ci dobbiamo fermare sul fatto che non passiamo, noi dobbiamo continuare a fare le cose che facciamo. Poi io, giusto per spezzare una lancia a favore di compagni, io conosco tanti compagni con molta generosità, si danno da fare proprio a rincorrere i bisogni dell'agenda, a trovare le soluzioni, però si trova per strada repressione, diffide, vigilanze speciali, insomma non è che ci trattano, non solo non ci fanno passare mediaticamente, ma ci trattano da delinquenti, perché interveniamo su questo terreno, perché i compagni ci sono che queste cose continuano a farle, e rimane il fatto che sappiamo che la strada è più faticosa e bisogna essere più disponibili a una militanza più pratica, nel senso che sappiamo che troviamo queste cose e dobbiamo insistere, perché sennò veramente sembra che non facciamo più niente. No, le facciamo le cose, le facciamo, ma poi c'è i miei compagni che vengono repressi con multe, con denunce, con vigilanza speciale e via dicendo, insomma, ecco.
Senti, io non lo so se tu hai finito. Pronto?
Sì,
senti, quello che usciva fuori dalle tue parole anche da precedenti telefonate, che poi tra l'altro avevamo anche ripreso qui in studio, poi sostanzialmente questo mi pare, ecco, il senso poi della trasmissione, un senso forte sia anche questo, che la lotta antifascista necessaria, che richiede un massimo di coesione e d'unità, ha un senso se si lega a lotte che riguardano le masse popolari, i lavoratori, i precari, i proletari, su questioni, diciamo, su bisogni reali, che possono essere il lavoro, la casa. Ha un senso, perché se rimane una lotta staccata dalle altre diventa fine a se stessa e poco recepibile, come ti sostenevi anche tu. Se il senso pure della trasmissione, almeno una parte di queste cose, derivava anche da questo, una grande battaglia antifascista legata a grandi battaglie sul territorio, nei posti di lavoro, nelle università, sulle questioni che riguardano lo studio, il lavoro, la casa, tutte le questioni,
la salute,
anche tu facevi riferimento. Pronto?
Sì, sento. No, questo è assolutamente vero e sottoscrivo completamente, perché tra l'altro la ragione anche è molto pratica e di ragione, cioè molto terra terra, nel senso che noi possiamo stare a dire che i fascisti sono appunto i cani da guardia del potere, che sono il diversivo delle classi dirigenti per noi, diciamo, per esaurire le spinte conflittuali, che non fanno gli interessi degli strati sociali più poveri e comunque di proletariato, sottoproletariato, o comunque diciamo degli sfruttati in generale come entità. Però se poi materialmente io non intervengo per entrare all'interno delle lotte appunto di questa parte di persone, se non riesco a intercettarla se l'unica, se al contrario, anzi l'unica diciamo pratica che queste persone recepiscono sono appunto gli aiuti assistenziali, le collette alimentari che fanno i fascisti, diciamo questo, questo piano assistenziale del, da, appunto de, de, che costringe, che in qualche modo vorrebbe le persone come docili e mansuete che aspettano la, l'aiuto da parte del, dell'entità centrale e non sono in grado da sole di insomma di riappropriarsi dei propri bisogni e delle proprie necessità. Questa è una cosa centrale, ma se io questa cosa non la dimostro, in qualche modo non faccio sì che, cioè non faccio cascare il castello di carte che il fascista piuttosto che il politicante di turno costruisce, è normale che la, la persona verso il quale io cerco di darmi consenso non mi crede, perché non, cioè, alla fine se io non, io non, non sto materialmente all'interno delle lotte, all'interno di un quartiere, all'interno di un posto di lavoro, all'interno di un'altra cosa e con la pratica dimostro anche che la lotta per la casa la facciamo tutti insieme con gli italiani immigranti, che la, le lotte sui posti di lavoro la facciamo tutti insieme, che ci sono delle, cioè i fascisti sono effettivamente braccio armato del potere in quei contesti e che effettivamente poi al dunque si schierano con il padrone, piuttosto, cioè col padrone della, dell'azienda, piuttosto che col padrone di casa, piuttosto che col politicante di turno. Se questa cosa con la pratica non si dimostra, è normale che appunto il castello di carta rimane in piedi e la persona vede solamente il velo che c'ha davanti, che è quello appunto di organizzazioni che fanno del bene, che fanno attività benefiche, che fanno attività di volontariato, che consegnano pacchi alimentari alle famiglie italiane in difficoltà, e questo castello non viene mai giù. Quindi la cosa principale ovviamente è sempre quella, cioè quella di cercare di stare all'interno di queste lotte e legare appunto l'antifascismo a questo tipo di lotte, ma perché se no perde, cioè perde in qualche modo di senso e ci si trova poi a fare una cosa che è assolutamente deleteria, e cioè l'antifascismo liturgico, cioè quello di dire ama, no, ma che, sì, nel senso ama, no, ma che, ma col fascismo abbiamo chiuso 70 anni fa, insomma c'è stata la resistenza, cioè nel, non si campa dei ricordi, si campa di cose de cose attuali, cioè l'antifascismo liturgico lo fanno anche, lo fa anche il PD. Allora, c'è una differenza tra noi e il PD o non c'è? Fermo restando che la memoria è una cosa importante, che bisogna sempre,
c'è un minuto e mezzo,
c'è un minuto e mezzo, nel senso, però la memoria deve essere sempre presente e deve stare, e deve essere comunque la, diciamo, la bussola del nostro agire politico, però bisogna anche dare uno sguardo alla realtà, perché sennò rimaniamo immersi nel passato e veramente risulti completamente anacronistico se continua a dire una cosa del genere e non la leghi a una lotta reale. Quindi quello sicuramente è il primo obiettivo.
Va bene,
ti ringraziamo, ciao.
Ciao, ciao, grazie.
Beh, insomma, io continuerei, perché secondo me di argomenti ancora da qui alla fine della trasmissione ne abbiamo, perché ne sono usciti dalle telefonate, ne stavamo anche portando avanti un po' qua in studio.
Se vuoi possiamo.
Sta già arrivando un'altra telefonata sul tema, evidentemente l'interesse è anche molto, molto vivo. Pronto?
Sì.
Ah, sì, stavo mettendo in linea. Pronto?
Buongiorno a tutti e auguri alla nuova vostra trasmissione, speriamo in un anno proficuo di discussione e approfondimenti. E dunque, intanto ricordo che nel gioco democratico i fascisti e i nazisti ci stanno dal 26 dicembre del 1946, sono 72 anni che stanno in Parlamento, accettati da questa democrazia, coccolati, cresciuti, difesi dall'apparato statuale e dalla Costituzione, e formalmente antifascista pure lei. Il discorso che voglio fare io, sono quattro parole che voglio dire io, stanno sempre, hanno riferimento rispetto alla larghezza o la ristrettezza dell'antifascismo, soprattutto quando lo lasciamo senza aggettivi. Vi racconto una storiella in breve. Cioè, negli anni 70, insomma i primi anni 70, uno degli slogan all'interno delle continue campagne elettorali che ci perseguitavano pure allora, insomma ogni 3-4 anni cambiavano governi eccetera,
anzi
lo slogan del movimento antagonista, che allora veniva definito attraverso, veniva mutuato attraverso i gruppi della sinistra extraparlamentare, rivoluzionaria. In particolare io abitavo sulla Tiburtina, c'era Potere Operaio, Lotta Continua, i Tiburtarus, a cui mi onoro di aver pure partecipato, insomma un gruppo che riprendevano un po' sull'esempio dei Tuonaros in piccolo, insomma sulla Tiburtina cercavano di impedire ai fascisti di parlare. Insomma uno slogan che sintetizzava la linea politica all'interno della campagna elettorale del movimento antagonista era: i porci fascisti non devono parlare, questa è la nostra campagna elettorale. E in effetti nel nostro piccolo poi sti fascisti gli si impediva insomma di parlare, con poche chiacchiere, insomma, ecco, con poche analisi, poche ricerche. Si faceva l'indirizzario, oppure i palchi, oppure i residi, oppure ecco, insomma, diciamo, si provvedeva, sarà stato il caldo, sarà stato l'impegno del movimento antagonista, ma insomma ogni tanto queste cose saltavano i loro appuntamenti, e con gli appuntamenti anche i posti fisici dove sta gente si ritrovava. E quindi diciamo, possiamo dire che insomma prima la campagna elettorale tra virgolette dei movimenti era lo scontro con i fascisti nel tentativo, spesso riuscito, di impedirgli di esercitare questo diritto garantito dalla democrazia, appunto, no? La partecipazione elettorale. Ora, anche allora, me compreso, qualcuno già diceva, ma perché i porci fascisti devono parlare e qualche altro porco invece può parlare? E quindi probabilmente pure lì c'era qualcosa da dire, insomma, no? I porci purtroppo sono tanti, bisognerebbe impedire di parlare un pochettino a tutti quanti, ma insomma, e allora le cose andavano così. Oggi, purtroppo, l'indietreggiamento, il passare del tempo, l'opinione comune, il senso diffuso, eccetera, eccetera, la passività sociale ci ha portato dallo scontro, diciamo, alla competizione, no? A una sana competizione nel gioco democratico dal punto di vista elettorale. Non tutti, per carità, sicuramente voi no, sicuramente io no, sicuramente tanti altri no, ma molti altri, purtroppo anche dalle parti nostre, diciamo, competono democraticamente con sta gentaglia, direi sulla stessa base elettorale, clientelare, interclassista e per fortuna minoritaria, speriamo che diventi sempre più minoritaria. Concludo dicendo che l'antifascismo senza aggettivi c'ha un senso molto relativo, nel senso che qui sono tutti antifascisti, sta società è antifascista, però guarda caso la diffusione questi elementi, diciamo, per quanto non vanno condivisi, insomma, sopravvalutati, perché appunto un po' ci sono sempre stati, oggi sentono l'arietta xenofoba, razzista e euroscettica, eccetera, cercano di approfittare della situazione, ma insomma ci sono sempre stati al soldo dei padroni e servitori dei padroni. Ma se l'antifascismo viene ristretto e non diventa antifascismo anticapitalista, non combatte la società che lo produce, cioè non va alla radice del problema. Quindi più che allargarlo st'antifascismo, lo possiamo allargare quanto ci pare, però poi se o sei anticapitalista e combatti i fascisti, o sei nel carrozzone, insomma, di difesa della democrazia e delle sue regole, le stesse regole che si sono tenuti da 70 anni dentro il Parlamento, mentre nei fatti cerchi voti, prebende e postarelli e poltroncine sulla stessa base elettorale, che per fortuna abbiamo detto diventa minoranza, anche se la democrazia poi sacogita pure questo. Sono d'accordo pure sull'astensionismo incosciente che non serve a nulla o addirittura diventa qualunquismo, però insomma, diciamo, l'astensione è uno dei punti su cui si potrebbe intervenire oltre che quello dell'antifascismo. Ci vediamo oggi pomeriggio.
Ciao, grazie, bene, grazie, ciao. Oggi.
D'altra parte lo slogan ristretto: antifascismo, antirazzismo, anticapitalismo.
Diciamo che partiamo dall'anticapitalismo e poi arriviamo, automaticamente diventa antifascista, perché il fascismo è il braccio armato, il braccio, certo, sempre di questo sistema. Il controllo sociale passa attraverso anche queste forme cutulente di...
Quello che mi piacerebbe nei prossimi anni sarebbe semplicemente ci liberassimo di un po' di preconcetti che abbiamo noi. Io da quando sono piccolo, quando ho iniziato ad affacciarmi, che sento comunque un po' ripetere la cosa che i fascisti non hanno diritto di parlare, impediamogli. Cioè noi parliamo come se noi fossimo, grosso modo, la maggioranza del paese, noi compagni, gli anticapitalisti, rivoluzionari, antifascisti, chiamaci come ci pare. cioè, abbiamo sempre parlato, magari quando ero piccolo era un po' più vicino alla verità, eravamo in un discorso un po' più egemone, forse c'era tutta sta popolazione, sta opinione pubblica di sinistra che forse su questo ti poteva un po' venire dietro. Non era così neanche allora, in realtà adesso men che meno, quindi smettiamo di ragionare come se i fascisti fossero una cosa illegittima, che in qualche modo noi facciamo appello al fatto che non hanno diritto, che non possono parlare. I fascisti esistono e si prendono tutto la parola che gli pare, se noi non imponiamo la nostra di parole. Quindi non solo la volontà di impedire ai fascisti, quella viene collaterale, ma imporre il nostro discorso nella società, quello sì, quello produrrà degli avanzamenti, e ripeto che produrrà degli avanzamenti che non elimineranno i fascisti, produrranno gli avanzamenti che faranno avanzare i processi rivoluzionari magari, e quando avanzeranno i processi rivoluzionari avremo le bombe, gli omicidi, gli accoltellamenti, li avremo, fa parte del cammino accidentato, difficilissimo, pieno di lacrime verso la rivoluzione, verso qualsiasi tentativo rivoluzionario ci sia stato nella storia, non è che è mai avvenuto senza tutte queste cose qua a mettere ostacoli. Quindi ritorno pure un attimo a una cosa che accennavo prima, che mi veniva appunto da un dibattito a cui ho assistito poco tempo fa, dove il relatore diceva una cosa interessante su cui non avevo forse mai riflettuto, ovvero che non dobbiamo neanche pensare ai fascisti come una cosa speculare a noi, cioè che sostanzialmente noi in un lavoro, che ne so, su un territorio o su un quartiere abbiamo il loro stesso obiettivo, cioè noi lo sappiamo, vogliamo aggregare persone, realtà, in modo da portare avanti tramite i nostri percorsi un processo di moltiplicazione delle lotte, dell'organizzazione, insomma in senso rivoluzionario. Non dobbiamo pensare che i fascisti vogliono fare la stessa nostra cosa e quindi misurarci su chi ci sta riuscendo di più, chi c'ha più gente al comitato di quartiere, il nostro o quello dei fascisti, perché la funzione proprio storica e sociale dei fascisti è un'altra, è conservativa, non è rivoluzionaria. I fascisti vogliono essere abbastanza da essere la milizia di élite della difesa dello status quo nel momento in cui ce ne sarà bisogno, nel momento in cui ci dovessero essere le minacce, che possono essere rivoluzionari, possono anche essere adesso nei tempi attuali islamisti, non lo so, però di fronte alla minaccia all'Italia in questo caso, comunque al tuo paese, essere l'armata scelta che difenderà l'esistente, quindi essere abbastanza forti, addestrati, disciplinati, con tutte queste cose gli piacciono tanto poi ai fascisti, ma non arrivare a tutti, non essere maggioranza. Noi puntiamo a essere maggioranza, a travolgere con la forza delle masse il nemico, loro no. Quindi no, non dobbiamo neanche noi interpretare in modi fuorvianti quella che è l'azione dei fascisti. Quindi, per quello che penso io, il nostro compito è molto costruire le condizioni nostre per l'avanzamento, e nel frattempo studiare bene le formazioni fasciste, quindi non tanto gettare l'allarmismo su chissà quanto potrebbero aggregare i fascisti. Ai fascisti non interessa nemmeno, gli fanno schifo le masse, in realtà non solo quelle straniere, pure quelle italiane gli fanno schifo, ma studiare bene le formazioni, i canali di finanziamento, i personaggi chiave, di modo che sappiamo già quando poi ce li troveremo più aggressivi, quando ce li troveremo sul nostro cammino, sappiamo già un po' come sono fatti, come funzionano, anzi dobbiamo sapere meglio possibile. Però appunto non cadiamo nell'errore di pensare che i fascisti, che siamo a giocare il campionato e noi siamo una squadra, i fascisti sono un'altra squadra che ha lo stesso obiettivo, che vince il campionato, perché il discorso è più complicato di così.
E quello che dici tu è già avvenuto, nel senso che poi sono stati utilizzati, no, nella famosa strategia della tensione, no, quando le masse cominciavano a imporre le loro regole, i loro diritti, mi riferisco agli anni fine 60, inizio anni 70, hanno cominciato a mettere bombe ovunque per cercare di creare quel clima di terrore, di controllo sociale, poliziesco della società, no? Non è solo Piazza Fontana, ma ci sono stati tentativi di colpo di stato dei carabinieri nel 63, ci sono stati vari tentativi negli anni 70 con Valerio Borghese, no? Cioè, l'abbiamo avuto queste già storie. Questo è sempre, diciamo in maniera marxiana, l'esercito di riserva del capitale, che quando vede che si trova in difficoltà manda subito avanti questi che non cercano un consenso popolare di massa, ma un controllo viscido e sotterraneo di provocazione, di terrore. E oggi stanno facendo questa operazione, a me mi sembra lo stesso clima, perché se io leggo che in una caserma grossa di carabinieri è esposta all'interno della caserma, su una parete, la bandiera nazista dell'esercito del Terzo Reich dentro una caserma, cioè, poi l'ha visto un cittadino passando, l'ha segnalata attraverso una fotografia, è successo, ma i carabinieri che stavano lì dentro non la vedevano?
Quella era una bandiera, per essere precisi, del Secondo Reich della Marina, che però veniva utilizzata pure dai nazisti, veniva utilizzata pure,
cioè, voglio dire, quando si dice che spesso troviamo questi poliziotti a Genova, no, che ci facevano facevano inginocchiare davanti il quadro di Mussolini e maltrattavano la gente che era stata catturata prigioniera dentro il carcere, oggi vediamo tutti questi poliziotti che hanno fatto quel massacro, promossi nei vari livelli, hanno fatto una grossa e rapida carriera all'interno della polizia, perciò noi sappiamo questa cosa, cioè che il fascismo è la parte quella che è evidente in Casa Pound, in Forza Nuova, la parte crutulenta, ma quello vero
sì, certo.
È questo, quello vero è quei discorsi che Minniti va elargendo in giro, cioè quella cultura è che...
E quello vero è quello che nelle inchieste dell'Espresso non entra, perché io un'altra cosa che volevo dire è che per quanto a volte portino anche delle informazioni interessanti questo tipo di inchieste, a me dà molto fastidio, anzi è molto preoccupante oltre che fastidioso, tutta l'operazione che il gruppo Repubblica Espresso sta facendo in questi mesi, in cui sta fondamentalmente dipingendo una realtà che non è così, la sta molto sovrastimando, perché i titoli poi di queste cose sono come i fascisti stanno conquistando la città, le città, la marea nera, ora conquistando le città, non scherziamo, Forza Nuova e Casa Pound non stanno conquistando le città, stanno crescendo un pochino in alcuni quartieri, cioè, parliamoci chiaro. E quindi questa operazione del gruppo Espresso è proprio un tentativo del tutto elettorale del PD di fare in modo che, di spingere appunto sta pericolo fascista come se fosse la marcia su Roma dopo domani mattina, di modo che poi si possano dire votate a noi, che così siamo l'unico argine a sta roba, a sta marea nera montante. Ecco, per me il vero fascismo di ora, il vero autoritarismo, fascismo è una parola che noi non abusare, quindi non la uso impropriamente, il vero autoritarismo di ora è proprio il loro, è quello del PD, dei Minniti, cioè quello che i fascisti dicono sostanzialmente il PD lo sta facendo. E quindi io rifiuto poi in realtà la logica dell'allarmismo della ex sinistra, ma manco si può chiamare più sinistra, borghese, che per difendere le sue posizioni, il suo status quo, dipinge appunto il rischio fascista appunto sovrastimando i potenziali di appunto formazioni come Forza Nuova e Casa Pound, invece di parlare per esempio appunto di come sono fatti i carabinieri italiani, di come è fatta la polizia italiana, l'esercito, il padronato, perché poi ci vengono gli operai in sciopero, vengono bastonati, è successo varie volte in questi anni, da squadracce che magari non saranno di militanti fascisti, saranno di indranghetisti, ma la logica non cambia, tanto siamo lì. Quello però, visto che viene fatto dalla Lega Coop di Poletti, di far sprangare i lavoratori in sciopero, non è fascismo, solo Forza Nuova è fascismo ed è una vera minaccia. Quindi io in questo mi sento proprio di rifiutare, cioè io prenderei proprio questi inchiesti all'Espresso, li butterei nel cesso e gli tirerei lo sciacquone, non perché no, cioè alcune informazioni probabilmente giuste ci sono pure là dentro, però sono utilizzate in modo, sono utilizzate nel modo più sbagliato, cioè proprio veramente vomitevole.
È la finalità.
È quello che avviene spesso, noi l'abbiamo visto già in varie situazioni europee, no? Che le politiche che fanno, le scelte sociali di austerity che hanno provocato questo stato di malessere delle classi subalterne, e hanno creato questa cultura di rivolgersi poi a chi, no? ai nazionalismi fascisti, diciamo, no? Prima gli italiani, prima, hanno creato questo clima. Guarda in Francia, all'improvviso vince Macron per fermare la Le Pen, e le politiche che erano state fatte in Francia avevano dato tutto questo spazio alla Le Pen, no? Proprio in funzione, dice, adesso c'è il pericolo e abbiamo scelto Macron, che non è che le politiche di Macron sono diverse da quelle che voleva la Le Pen, insomma, in termini di intervento sociale. Quello che stanno preparando, sto patto che devono votare a giorni di guida europea all'economia e tra Germania e Francia, in cui imporranno alcune regole, tra cui il pareggio di bilancio a livello europeo, no? Cioè, che cosa si prevede? Cioè, loro prima provocano delle politiche che portano alla reazione di quello che noi stiamo discutendo, e poi ti dicono quello che dicevi tu: è meglio noi, che se no arriva il peggio. Oggi la campagna elettorale dice: che volete, i 5 Stelle che non sanno fare niente, è meglio votare a noi, no? Che invece sappiamo fare delle cose, e l'hanno dimostrato negli anni quello che sanno fare. E loro non puntano alla partecipazione al massa, loro anni ci avrebbero timore che la gente andrebbe a votare in massa, loro puntano, tanto è vero, i partiti che ci sono simili uno dall'altro, cioè c'è poco da scegliere, no? Vai là o te pigli uno, te pigli un altro, alla fine l'obiettivo è quello di garantire la continuità delle politiche portate avanti fino adesso, e loro non puntano alla partecipazione in massa, loro gliene frega niente che va a votare il 30%, a Ostia tranquillamente adesso c'è un municipio attivo, funziona a modo loro, perché i cittadini di Ostia sicuramente non hanno trovato nessuna differenza tra prima e dopo, le cose proseguono in questo modo. Ecco, queste politiche, quando noi parliamo di antifascismo dovremmo tenere presente il dietro, no quello che appare, cioè certo la crudelenza, la durezza in cui manifestano impunemente Forza Nuova o Casa Pound sono la parte visiva del fascismo reale che sta dietro, che le politiche governative fatte fino ad oggi, perché poi tutte queste leggi restrittive in cui non c'è l'agibilità politica di poter manifestare, di poter scioperare, di poter rivendicare, oggi diventano quasi criminali, la gente che protesta perché non gli pagano stipendi da 3 mesi, vengono denunciati, portati in processo perché magari hanno fatto la manifestazione e gli hanno denunciati per interruzione pubblico ufficio. Ma scusa, se tu non mi paghi perché io devo lavorare, mi fermo, non lavoro, dato che il lavoro che facevo trasportavo, guidavo gli autobus della città, a questo punto interruzione pubblico ufficio le denunci, non è denunciano perché non l'ha pagato, qualcuno non l'ha pagato, cioè c'è tutto questo, e noi da queste cose ci dobbiamo trovare la forza per uscire, e la necessità in cui ragioniamo, certo il compagno diceva, certo non è che la trasmissione della domenica può compensare al confronto alla discussione, noi non l'abbiamo mai pensato,
anzi,
mai pensato, ma noi da queste trasmissioni che la radio fa, compresa quella della domenica, è quello di stimolare il più possibile i compagni a incontri più franchi, meno egemoni uno sull'altro, apertamente andasse a vedere, e non che qualcuno prende e corre in avanti, no? Che spesso corre in avanti, anche questa qua, accetto la sfida, potere al popolo, che può sembrare, a me non è che non mi ha fatto, non mi ha colpito, partiamo dal basso, però è sembrata qualcosa, lo voglio dire anche perché gli voglio bene, che è andata oltre, perché se questa proposta usciva da un periodo di conflitto reale in cui c'erano movimenti in piedi che avevano la necessità di dare la loro visibilità, e veniva proposta, era perfetta.
Però Ettore...
era la, questa la necessità. Sono nati quasi a freddo per la necessità, magari da dove nasce la proposta certe condizioni c'erano come a Napoli.
Però Ettore...
ma di sicuro le stesse condizioni non stavano né a Torino né a Milano né a Roma né a Bologna, voglio dire. Allora queste cose che ci portano in avanti ci aiutano o ci bloccano ancora al passaggio successivo?
Ettore, bisogna mettersi d'accordo su qualche punto, qui io ho sentito pure nelle telefonate di oggi, ma non solo le telefonate di oggi, ma anche in precedenza, a parte il fatto che noi non abbiamo mai pensato che la trasmissione da domenica o a Onda Rossa nel suo complesso sia esaustiva del dibattito. Saremmo, diciamo, dei folli a pensare una cosa del genere. A volte abbiamo anche suggerito l'idea che ci fosse, diciamo, un convegno che durasse 3 giorni, 3-4 giorni, dove si discutesse a fondo. Allora bisogna mettersi d'accordo su un punto, cioè o noi riusciamo a fare una cosa del genere dove tutte le forze che si richiamano all'antagonismo, all'anticapitalismo, all'antifascismo, all'antirazzismo, ci hanno la voglia di vedersi e discutere in maniera aperta, approfondita, stilando poi alla fine pochissime cose ma precise, oppure poi è evidente che non è che ce la possiamo prendere. Io sono d'accordo con te, l'azione di questi giovani compagni di Napoli, l'ex OPG, la ritengo anch'io, dato lo stato di cose, dati i rapporti di forza, che c'è anche dei caratteri di velleitarismo. Però non è che poi possiamo bollare tutti, chiunque si muova, cioè se non c'è un afflato generale che ti porta a una discussione complessiva, poi se si muove qualcuno che gli vogliamo tirare a coda. Io ripeto, questa è un'esperienza che secondo me non lo so come andrà a finire, la trovo anche con i tratti che dicevi anche tu, lo abbiamo anche ribadito in precedenti trasmissioni, dati i rapporti da forza e non solo quelli elettorali, ma soprattutto i rapporti da forza nella società. Certo è un'iniziativa che sembra molto debole, però voglio dire una cosa, allora o ci si muove tutti insieme, se riesce a fare un convegno di 3-4 giorni in maniera seria, che poi può dare esiti negativi ma può dare anche esiti positivi. Se non si fa questo, poi ognuno, come ricordavano pure le telefonate di oggi, ognuno rimane nel suo orticello, poi ha voglia a fare battaglie pezzetto per pezzetto, non se ne viene a capo.
Beh sì, che fosse almeno di stimolo questa esperienza, che adesso in questi mesi se ne parla, immagino, insomma, nei nostri ambienti se ne parlerà spesso, volenti o nolenti, che almeno io auspicherei che almeno servisse a tutti quelli che non ne sono convinti, me compreso, per però attivarsi a fare qualcosa. Cioè, che non resti sterile, perché altrimenti, cioè, è chiaro che nell'immobilismo generale non puoi poi criticare nessuno.
Pure se fa muovano, insomma,
pure se fa iniziative dubbie che non ti convincono, però se te non stai a fare, non dico niente, però stai a fare poco, cose solo piccole, marginali, una cosa del genere ti deve quantomeno servire a interrogarti. Allora, così non mi convince, ma allora cosa mi convince? Allora come vanno fatte cose? Questo auspicio molto serenamente, ecco, che si vada avanti un po' nei mesi e negli anni prossimi a capire meglio come facciamo a tornare un po' protagonisti,
ecco. Ecco, davanti a questo interrogativo noi lasciamo la domanda ai compagni, la riflessione, le iniziative. Abbiamo fatto le 13, noi a questo punto chiudiamo qui la trasmissione, lasciamo i microfoni alle trasmissioni successive, diamo appuntamento a domenica prossima e vi ricordiamo sempre la necessità delle sottoscrizioni a questa radio, che sono al conto corrente postale 61 80 40 01, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Voci 56 00185 Roma, attraverso il sito www.ondarossa.info.